Ciao Letizia, how are you doing?
Ciao, I'm very well, thank you.
Where do you come from? Where were you before coming here to Bologna?
I come from Planet X.
Planet X?
No, okay, we flew in from London yesterday morning, yes.
I see.
We've been in Italy a day now.
Wow.
And happy to be here, happy to reconnect with Italy.
Okay, we'll talk about your relationship with our country. Dice che in realtà sono partiti da Londra ieri, un giorno che sono in Italia ed è molto contenta di essere qua in Italia, insomma, si riconnette con l'Italia. Noi sappiamo, insomma, Letizia Sadie è una carriera iniziata con gli Stereolab, ma anche una carriera solista, infatti parleremo del suo ultimo disco chiamato Silenzio, ma visto che ha parlato dell'Italia, perché non chiederle qualcosa appunto sulla relazione con l'Italia? Letizia, you are French, you lived and worked in England, and what's your relationship with our country? Do you have any kind of tourist relationship, history, passion,
food? Well, food,
of course. Yeah.
But yes, I think it's the best food in the world.
Really?
I've traveled a little bit, not all, but okay, yes, you hold in my heart the highest, the holy grail for food.
Okay. Well, you know, told by a Frenchwoman, you know, your cuisine is...
Yeah, no, but you surpass France in that matter.
Mm.
Definitely. And I think also in terms of aesthetics and making beautiful things, you know, artisanat is very, very special here.
Okay.
Very, very special. But no, I've never really was tempted to come here as a tourist somehow, because I feel it's too touristy for me. It's already been discovered by too mm-hmm. many tourists, so somehow it switches something off in me. I'd rather go towards more unknown, more undiscovered territories.
Okay.
But having said that, of course it's my dream to come here as a tourist and stay 3 months and learn Italian. And
oh, wow.
Like that, yeah.
Let me translate that. Dice, allora, innanzitutto che per quanto riguarda la cucina, da un punto di vista, tutti i punti di vista, ma anche dal punto di vista estetico, artigianale, anche se lei è francese, lo ammette, la cucina italiana è migliore da tutti i punti di vista. E il suo rapporto con il paese in realtà è un rapporto che non è turistico, e ci ha anche spiegato perché. Perché l'Italia, secondo lei, è già un posto troppo turistico. Lei per fare la turista ha bisogno di avere delle aree di scoperta, di andare verso dei posti che non sono conosciuti e andare quindi a scoprire qualcosa, cosa che in Italia invece non è possibile. In realtà ci scherza un po' su e dice che mi piacerebbe stare in Italia per 3 mesi a fare realmente la turista e imparare anche la lingua. Però questo approccio sul turismo mi dà lo spunto per capire se anche la sua ricerca musicale è fatta in questi termini. I'm very curious to know what you said about what is your kind of perspective of being a tourist. So you can be a tourist if you have something new to discover. Do you have the same attitude towards music?
Wow. Well, yeah, for me, I mean, I've worked on music for many years, but still, I mean, in terms of my own work, I think that I've reached a point, and I was discussing it with Emma, my drummer, yesterday, where I think I need to be more conceptual about it, so have a kind of a totality, a body of work, like throughout the next album, which I'm thinking about, of course, maybe make it more one idea thing, you know, rather than just a series of songs, which in turn will make a whole album, but really, you know, build a more conceptual approach for music. And of course, that is a big adventure.
I guess so.
And you have to explore, and I feel now I have to go to deeper and more unknown places. And I mean, what I've done before is always work very fast, like last minute, because like that you do what you know how to do, and you know what results, you know that this method give results. But for this next album, I would like to go much more slowly and dig deeper and deeper. That's the idea.
Okay. Dice, allora, il punto, cioè arrivata al punto in cui sono arrivata e parlo della mia carriera solista, io ho bisogno di una maggiore concettualità, ho bisogno che il prossimo album sia più incentrato su un'idea solamente, più che su una serie di canzoni, quindi voglio lavorarci in maniera diversa rispetto a quello che ho fatto nel passato. Prima lavoravo in maniera molto molto veloce, quasi facendo le cose proprio al momento, e questo è un metodo che ha funzionato, però adesso la mia volontà è quella di esplorare, appunto, tornando alla domanda, territori sconosciuti e di lavorare con una maggiore lentezza, con una maggiore ponderazione, cercando di spiegare, cioè di scoprire e di trovare dei concetti particolari intorno, un'idea particolare, un concetto intorno al quale costruire un album. Eppure Silenzio, l'ultimo disco, in qualche modo è un disco politico, può essere definito tale, e inoltre, considerando che le canzoni passano dal personale al sociale, ha senso ancora parlare del privato che è politico? I got two questions in one regarding the things that you said about the next album you're kind of thinking about, and also about the Silenzio. So, can Silenzio be defined a political album? Because I think there is a cohesion, an ideal cohesion, a conceptual cohesion. The songs in it shifts from personal to social. So I was wondering if the old statement, private is political, still matters for you.
Yes, of course. There's no change there. And in fact, more and more so, now that it's becoming more and more apparent that the system is not working for most people, for the majority of people. It's only working for a minority. So I feel we're at a stage now whereby we have to take things where it's obvious that we have to be responsible for the system that we have. So it is a personal evolution thing, you know, when you're ready to go, okay, now I'm responsible for our society and how and what it's going to look like. And so, yeah, I think it's always been like that, and now more so than ever.
Okay. Dice sì, ha ancora molto senso dire che il privato è politico, è ancora più evidente che il sistema non stia lavorando bene, o meglio, che lavori bene soltanto per una minoranza di persone. Ogni volta che si sale sul palco c'è quindi una maggiore responsabilità della quale dobbiamo tenere, conto, una responsabilità nei confronti della società, e questo fa sì che ci sia anche un'evoluzione personale, e quindi di nuovo torniamo appunto al privato. Quello che ha voluto sottolineare nella risposta la nostra ospite è che proprio c'è una responsabilità nei confronti della società per chi appunto anche sale su un palco e ha la possibilità di comunicare con una serie di persone. C'è anche una varietà musicale nel disco, in Silenzio, nell'ultimo album, che era anche una peculiarità dei dischi precedenti, degli Stereolab. È qualcosa che ha a che fare direttamente con l'esperienza o è in realtà un suo approccio personale alla musica? I think that in Silenzio there is also a kind of exciting variety of sound palette, you know, there is a lot of musics in that. This broad palette was also a peculiar feature of Stereolab's tracks. Do you think that it goes from that heritage, or it's your own view, your own kind of mindset that went through all the things you sang in, or you played, or you wrote?
Yes, I don't know about comparing necessarily with Stereolab. I mean, you know, Stereolab, it's a body of work for 18 years.
Yeah.
And yes, it was rich in ideas and musical approaches. And so anyway, it was what it was. And that was my school, basically.
I see.
So inevitably, there is going to be references and parallels and correspondences and all such things between my music and Stereolab's music, which I inspired as well, so and which I sang on. Having said that, I'm glad you pick up on the fact that there is a wide musical variety and palette on Silenzio, which was one of the ideas, one of them. I really wanted it to be varied and very colorful and kind of attractive for butterflies to come and eat on.
Mm-hmm. Dice, parlando degli Stereolab è stata un'esperienza musicale di 18 anni, qualcosa quindi che non si può dimenticare e che per me è stata una sorta di scuola. Quindi è ovvio che ci saranno sempre dei riferimenti, dei paralleli, dei paragoni con la musica degli Stereolab, una musica che io ho ispirato e che ho cantato. Quello che è stato fatto agli Stereolab però è stato fatto. Sono contenta, dice, che tu abbia tirato fuori questa varietà musicale che hai trovato anche in silenzio, perché era proprio quello che volevo fare. Volevo dare un album molto colorato, sorprendente e molto molto vario dal punto di vista appunto della tavolozza sonora. Silenzio finisce con una sorta di invocazione al silenzio. Mi chiedo se questo silenzio sia un silenzio della ragione, se sia un silenzio invece più vicino alla concezione di John Cage del silenzio. The last track of the record is dedicated to silence, and I was wondering if it is a kind of silence for resting, or if it is a silence not really silent, in the John Cage approach, or...
Yes, absolutely. It had... I mean, I'm not a... I love what I know of John Cage. I absolutely love. I think he tried to bring ideas, you know, like really in the purest artistic way, you know, to bring a different point of view on life and on what surrounds us. So including silence, and I guess his point of view was that silence is rich. It's not empty. It's not an absence. It's on the contrary. It's a whole rich, wide world, and before I was aware of John Cage's silence, you know, I had this meeting, this quite profound meeting with silence in a church in Spain, and it brought me a sense of connection with myself and being able to listen to myself, and how this self that is mine is connected to all beings. And so that was a kind of epiphanic moment where I felt, oh my God, I feel the system, you know, okay, let's call it the capitalist system to take a big shortcut, you know, is seeking to cut us off from this deeper connection and maybe to turn us into a bigger consumerist society, you know, into bigger consumers.
Also, I guess, lone people, because if you gather together, you have more power.
Of course, and I think that's a real menace. It's a real threat to mm-hmm. the powers that be, that people do gather and have this sense of togetherness. So I felt silence is very political in that respect.
Mm-hmm. Allora, il silenzio e John Cage, sì, effettivamente amo John Cage, nel senso che ha avuto un modo di raccontare le cose, di porre la sua visione sulle cose tale per cui ha dato una sorta di prospettiva puramente artistica su tutta una serie di cose della vita che io ho imparato ad apprezzare. Però tornando al silenzio, anche prima di Cage, il silenzio è un mondo pieno di ricchezza. Tutto deriva da un momento che la nostra ospite ha avuto in una chiesa in Spagna in cui ha veramente percepito il silenzio e l'ha percepito come connessione con se stessa, come la possibilità di ascoltarsi, e questa possibilità di ascoltarsi, di connessione con se stessa, è poi in realtà qualcosa che connette tutti gli esseri viventi. Secondo la nostra ospite, il sistema capitalista che cosa fa? Tenta di tagliare fuori tutti da questo tipo di legame per rendere gli individui, diciamo, più atomizzati, più soli, e per impedire quindi che il potere che deriva dal mettersi insieme venga effettivamente fuori. Invece il silenzio diventa qualcosa di politico. Certo che di solito quando si parla di politica si parla di parole, si parla di slogan, e anche nelle sue canzoni ci sono spesso anche dei versi molto fatti sotto forma di slogan politico. Come conciliare le due cose? When we talk about politics, the first things that comes to our minds are words, not silence. Political statements, something that you can shout when you have a public demonstration. Even your lyrics are political in this, some of them, in this record. And of course you sing them. I know, I am just trying to be, you know, to put in a kind of difficult situation, but I'm very curious how can you actually put together these two things, because I totally agree with you about the political aspect of silence. Yeah, but you still need to communicate. So how are the things together?
Well, there is a time to connect with yourself, mm-hmm. with your deep inner self, and there is a time to communicate with others. And in the 24 hours of the day that we have, surely we can manage
to do both.
Exactly.
I guess so. That's a very political answer and we appreciate it. Dice, beh, in effetti c'è un tempo per comunicare con noi stessi, per capirci, e un tempo invece in cui poi si può comunicare questa cosa agli altri. In 48 ore, diciamo che si può fare, in 24 ore di tempo, diciamo che si può fare. Io sono curioso di sapere qualcosa del passato di Letizia Sadier. Qual è stata la sua prima, il suo primo ricordo musicale? Can we dig into your past, into your very past? I'm very curious to know about your first musical memory.
Apparently I was receptive to music in my mother's womb.
Oh, really?
Yeah, each time she was around music, I would start going boom, boom, boom.
Really?
Boom,
kicking
boom.
You?
Yes. So, of course, I don't remember that, but having been told that, it gives me an awareness that I think my connection to music comes from
a very early age.
Yeah, maybe even beyond the womb.
Yeah.
Beyond conception.
Dice che questo non è ovviamente un ricordo diretto che ha, ma i suoi hanno raccontato che la sua connessione con la musica era talmente forte che quando ancora era nella pancia della mamma, quando la madre si avvicinava a una qualche fonte musicale, lei scalciava. E questa ovviamente non è un ricordo diretto, però fa capire che la connessione che ha la nostra ospite con la musica è qualcosa che va addirittura probabilmente prima della concezione del suo concepimento stesso, quasi. Qual è il primo disco che si è comprata con i suoi soldi? Do you remember the first record you actually bought with your own money?
Yes, well, I remember I was 10 years old and I had a bit of money and we lived in America with my family for 2 years because my dad worked abroad for 2 years and I remember, you know, we went to a big shopping mall, a big shopping center, and I was attracted to the record shop, but I did not know what to buy. So I bought whatever was there, and it happened to be Billy Joel, a Billy Joel single.
Piano Man?
No, it's still rock and roll to me.
Okay.
It's not a very good song, but I wanted to buy records. I wanted to own vinyl, so I bought that. But after that, I bought The Eagles, and I mean, at the time, The Eagles were massive in America. But it was more about just buying music. I was ill-informed. I did not. I really liked Jean-Michel Jarre, Oxygen.
I see.
That would do something. And at my birthday, I had a birthday party when I was 11, and I said, I want records, buy me records.
So it really grew up in a year. From the first kind of tentatives to buy something, to ask your parents to have something very precise, even not from the title point of view, for your birthday, I mean.
Yeah, but then it came later with the radio, actually, in France in 1981. There was the FM wavelength mm-hmm. was free. You and I could start a radio.
Wow.
As long as we didn't advertise and we didn't have hate speech, we could have a radio. So imagine the variety, the creativity. I mean, you could hear wonderful music on the radio.
Of course.
And I found a couple of radio stations that did amazing. And I was always taping music.
Of course.
But that's where I found more what I was looking for in music. And of course, it was, you know, more indie music rather than commercial music. So.
Okay. Allora dice, il ricordo del primo disco deriva dal periodo in cui la mia famiglia è stata negli Stati Uniti. Mio padre lavorava all'estero, quindi noi eravamo là. Nel posto dove stavamo ero molto attratta dal centro commerciale, soprattutto dal negozio di dischi che stava dentro il centro commerciale, ma non sapevo assolutamente cosa comprare. O meglio, avevo talmente voglia di comprare qualcosa che non mi importava neanche tanto di che cosa poi avrei comprato alla fine. E quello che ha comprato è stato un singolo di Billy Joel chiamato It's Still Rock and Roll To Me. Non dice una canzone migliore di Billy Joel, ma insomma comunque è stato il primo disco che ha preso. Poi ha preso qualcosa degli Eagles, che all'epoca erano veramente enormi negli Stati Uniti, e anche Oxygen di Jean-Michel Jarre. Questi sono i primi dischi che ha comprato quando aveva 10 anni. Poi per il suo compleanno, undicesimo compleanno, aveva già chiesto ai suoi genitori di regalarle dei dischi. Aveva bisogno proprio di possedere della musica, e però la sua vera educazione musicale è arrivata in Francia, quando è andata in Francia nel 1981, in cui tutta la banda, diciamo, FM era libera. Cioè si può anche, dice, anche io e te potevamo aprire una radio, l'importante era non arrivare a alcuni tipi di propaganda e di non mettere delle pubblicità, e quindi c'era tutto lo spettro che dava una quantità meravigliosa di musica. Lì mi sono interessata di più alla musica indie, indipendente, eccetera, e ovviamente registravo tutto. Quella è stata probabilmente la mia educazione musicale. Sono le 16:34 minuti, noi vediamo se qualcuno ha chiesto di andare gratis a vedere Laetitia Sadier. Questa sera al Bentivoglio Club è arrivata una mail Francesco. Mandami anche il tuo vero cognome, Francesco. Noi abbiamo ancora una domanda molto, molto semplice da fare alla nostra ospite, che riguarda la nostra stupida domanda dei dischi dell'Isola Deserta. I don't know if you really enjoyed the interview till now, but we have a stupid question now, so your appreciation can just go down. We want to know your 5 Desert Island records right now, if you have to leave right now.
Oh,
I know, it's tough.
Well, my favorite record is Ataboa de Esmeralda by Jorge Ben. Mm-hmm. Jorge Benjor.
Jorge Benjor, yeah. Ataboa de Esmeralda, questo è il primo, the first one.
Yes.
Okay.
So that's coming with me. And I really like Conan Mocassin. Mm-hmm. I don't know what his album is called, but I would also definitely take that.
Conan Mocassin, il secondo.
I'd take Sam Prekop record, any Sam Prekop record. You know, he's the guy from Sea and Cake from mm-hmm. Chicago. Mm-hmm. So his solo stuff I find absolutely ravishing. And I would take Joni Mitchell, mm-hmm. a good Joni Mitchell record.
And the one you mentioned before, maybe? No, you didn't mention Joni Mitchell.
No, I don't really know the titles, but I know there's some I should know. And I would take.
Quindi il quarto è Joni Mitchell. We got the last one.
And Barbara, I would take a best of Barbara.
I don't know her.
She's a French woman who wrote really beautiful songs, and she's kind of scary. She always tried to commit suicide, like every year, and she was very depressive. But her music was absolutely fantastic and deep and true, very true. And it's very transporting music.
Ok, allora ha nominato Barbara, musicista francese che prenderebbe una raccolta, insomma, del suo meglio, una musicista con una musica che veramente ti porta via, ti emoziona molto. Però era una specie di suicida seriale, cioè tentativo di suicidi seriali, e quindi un po' depressiva, ma nonostante tutto. E la scelta per il quinto disco dell'Isola Deserta della nostra ospite. Ultima domanda per Laetitia Sadier, di scegliere un brano da silenzio e di spiegarci perché vuole chiudere con questo brano la nostra chiacchierata. The very last question is, pick out a song from your latest record to say goodbye and tell us why you want to air that song. So you can imagine you have your free FM, you know, wavelength, and you can choose.
You mean from my latest record?
Yes,
from
Silencio? Yes, 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 yes.
I would choose, let me see. Well, Exactly. There's a price to pay for freedom.
And wow.
And it isn't security.
Ok. Noi allora andiamo ad ascoltare questa traccia, che è la numero 5 di Silenzio. Si chiama There's a Price to Pay for Freedom and It Isn't Security. Lei è Laetitia Sadier. Nous vous remercie.
Et oui, et je vous remercie aussi beaucoup. Je trouve que vous êtes un traducteur exceptionnel.
Okay.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Good questions too.
Thank you. Thank you very much.